Taxi!
Zdravo, zdravo, zdravo.
Ciao, ciao.
Parlo un po' albanese.
Dimmi, dimmi.
Il dottor Arment è conosciuto qui?
Abbastanza? Direi di sì, è un medico bravo. Dai, dai, che cosa stai facendo, idiota? Se ti interessa qualcosa, chiedimi pure, ti rispondo.
Voglio parlare con questo dottore perché mi sto chiedendo come va la salute delle persone a Prizren dopo il bombardamento della NATO. Cosa ne pensi?
Io? Sulla salute, sai, non ho nulla da dire. Non sono né medico né psicologo. Come cittadino, come dire, la guerra è guerra, non porta né cioccolatini né dolci. La guerra è la guerra. Che dire di più?
Questo tassista non l'ho mai più rivisto. Era nel sud del Kosovo, a Prizren, una città che fu bombardata dalla NATO, l'Alleanza Atlantica, nel 1999. La NATO bombardò non solo il Kosovo, ma anche l'attuale Serbia e il Montenegro per 79 giorni. Lo scopo dichiarato era quello di costringere la polizia serba e l'esercito jugoslavo di Milošević a ritirarsi dal Kosovo. Milošević era in guerra contro i gruppi armati per l'indipendenza del Kosovo e la popolazione locale albanese. Un anno dopo i bombardamenti, su richiesta delle Nazioni Unite, la NATO ha riferito che le sue munizioni contenevano uranio impoverito. Presentata come una guerra giusta, con argomenti umanitari, l'operazione ha comunque disseminato 10 tonnellate di uranio nella regione.
Ordinanza
Ufficio di Oncologia, medico Armen Spahiu.
Come sappiamo, l'uranio impoverito è nocivo per la salute a distanza di molti anni. E quindi la prima domanda è: dopo la guerra c'è stato un aumento di cancri e malattie del genere? Non abbiamo informazioni precise per poter dare risultati giusti. Innanzitutto, il Kosovo non ha mai avuto un registro dei cancri fino al 2011. Un altro fattore è che prima molta gente nascondeva le diagnosi di cancro. Non volevano dire che avevano un malato a casa. È la mentalità di qua. Oggi la gente è più consapevole e sa che deve fare delle analisi, scansioni e scanner se ha predisposizioni genetiche. Un altro fattore potrebbe essere l'attrezzatura, perché prima non avevamo lo stesso materiale per fare le analisi. Senza comparativo statistico con gli anni passati, non possiamo affermare nulla sul fatto che ci sono più cancri che prima della guerra. Però tutti quanti hanno la sensazione che è successo qualcosa che ha fatto crescere la quantità di cancri negli ultimi anni. Non è solo la guerra, non è solo l'uranio impoverito, forse, ma anche i cambiamenti nello stile di vita, l'alimentazione. Ci sono moltissimi fumatori in questa regione. Vari fattori possono portare a malattie. Empiricamente, però, vedo cancri che sono collegati a radiazioni e sono molto più numerosi di quello che ci aspettassimo. Mi fa pensare che in una zona che ha conosciuto la guerra forse è arrivato il momento in cui appaiono le malattie dovute alle radiazioni. Mi baso solo sulle mie osservazioni e i miei dati e quindi non posso dare affermazioni.
Really, I'm not sure about the details. My mom.
Is your mom?
Yeah. They are living.
Armen spiega che i suoi genitori vivono al piano di sopra.
Buongiorno.
Ringrazio la mamma che ci porta il caffè.
Ah, parlate albanese?
Solo un po'.
Grazie. And now I want to tell you something. I mean,
ad oggi il registro dei cancri c'è, ma non si tiene conto dei pazienti della provincia. Non hanno i miei dati, per esempio. Molti pazienti non sono soddisfatti dell'assistenza medica in Kosovo e vanno in Albania, Macedonia, addirittura Turchia o Germania. Quindi i pazienti kosovari con cancro che vanno all'estero non sono registrati, ma già nei tempi della Jugoslavia i pazienti andavano a farsi curare a Belgrado. Mi sento molto, molto solo perché durante tutto un periodo ero l'unico oncologo in questa zona. L'oncologia ha un approccio multidisciplinare e ho un gran bisogno di parlare dei casi con altri colleghi ed è quasi impossibile qua. Prizren non ha una clinica universitaria, ma solo un ospedale pubblico senza reparto di oncologia. Non parlo del passato con i miei pazienti, non possiamo tornare indietro. Andiamo avanti da qui. Cerco solo il modo di migliorare il loro futuro. Non cerco di capire le origini della malattia. Da dove vengono questa e questa malattia non è il mio lavoro, ma quello dei politici, del mio governo. Da quanto ne so, non c'è stato uno studio sull'impatto delle radiazioni nei cancri dopo la guerra.
Le reazioni dell'opinione pubblica alla notizia dell'uso di armi all'uranio impoverito in Kosovo sono state molto forti. In gennaio 2001, l'allora segretario generale della NATO, George Robertson, ha promesso la creazione di un comitato speciale incaricato di studiare le conseguenze dell'impegno di queste armi.
Naturalmente siamo tutti preoccupati per quanto riguarda l'ipotesi che l'uso di uranio impoverito possa causare problemi di salute alle truppe che hanno servito in Kosovo o in Bosnia e anche alla popolazione locale. Alla luce di queste ipotesi è legittimo che i governi vogliano saperne di più. Questo è ciò che la NATO si impegna a fare. Permettetemi di sottolineare che non esiste un collegamento tra le radiazioni molto basse scoperte nell'uranio e la contrazione della leucemia. Questa conclusione è stata sostenuta nelle ultime settimane da strutture come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite con il quale la NATO ha collaborato pienamente. Stabiliremo un comitato ad hoc e coinvolgeremo le organizzazioni civili nel lavoro che viene svolto. Ci sono molte persone interessate, vogliamo coinvolgerle tutte. Come in passato, saremo aperti il più possibile. Non abbiamo nulla da nascondere, ma abbiamo molto da condividere. Questo problema è di massima priorità nella nostra agenda, ma ha un requisito, il tempo e la pazienza necessarie per raccogliere i fatti e condurre la ricerca.
Il primo e ultimo rapporto del comitato promesso da Lord Robertson è uscito 4 mesi più tardi. Non ci sono prove che danneggia la salute umana. Rimane poco uranio sul terreno, dice la NATO, che in altre comunicazioni fa anche sapere che l'uso di queste armi non è vietato. La NATO ha comunicato i luoghi degli impatti, essenziali per la protezione delle popolazioni e la decontaminazione, ma vari dati sono inesatti e altri mancano di precisione. I centri di ricerca indipendente sulla radioattività, come la CRIRAD, che ha sede a Valence in Francia, sono rarissime al mondo. Nel 2000 una loro missione è andata in Kosovo per effettuare delle misurazioni. Roland Desbordes, fisico, è presidente della commissione.
Buongiorno, ciao. Ci avete trovati? Piacere. C'è una commissione dell'ONU che classifica le armi, dicendo che ci sono armi totalmente proibite, come le armi batteriologiche, chimiche e nucleari. E poi ci sono le armi come l'uranio impoverito, che normalmente dovrebbero essere vietate ma non lo sono del tutto. È una classificazione un po' strana. Queste sono armi classificate come armi disumane, ecco, non sono classificate come armi di distruzione di massa, cioè dovrebbero fare più danni ai civili che ai militari. In questo modo vanno classificate le armi disumane in relazione alle armi, diciamo così, umane, come se esistessero armi umane, vabbè.
Sous-entendu, il y a des armes humaines. L'objectif
L'obiettivo di queste armi è di perforare l'armatura, non per le loro proprietà esplosive, che non hanno nulla a che fare con la radioattività, ma per le loro proprietà di densità e piroforiche, cioè che prendono fuoco al momento dell'impatto. L'uranio ha una densità di 19. Vuol dire che un litro di uranio pesa 19 kg, è il metallo più denso che si possa immaginare. Questo, dobbiamo riconoscerlo, è l'aspetto abbastanza geniale di queste armi. In altre parole, sono in grado di perforare le pareti dei carri armati, tanto quelli russi quanto quelli di Saddam Hussein, che hanno delle pareti di acciaio spesse 10 cm. Non si possono fare con altre armi. Negli anni 90 l'esercito americano parlava di attacchi chirurgici in Iraq. La parola del resto mi sorprese. Di fatto, se colpisci l'obiettivo, potresti distruggerlo con un solo proiettile. In Kosovo abbiamo trovato molte munizioni inesplose perché erano state sparate, secondo le testimonianze, da mitragliatrici o elicotteri. Ne abbiamo trovate subito molte, senza dover cercare più di tanto. Nella periferia di un villaggio abbiamo incontrato un pastore che ci ha detto: «Ah, sì, sì, qua ce ne sono state parecchie». Allora abbiamo fatto un giro con i nostri strumenti e contatori Geiger. Scavato appena e ne abbiamo trovata subito una a 10-15 centimetri sottoterra. Ne abbiamo presa una sola, ma ce n'erano molte altre. Il tasso di radiazioni al contatto era di 50 a 100 volte la radiazione naturale. Diventa un problema quando lo si mette in tasca. E questo è il problema per le persone che raccolgono queste cose. Non sanno che è uranio. È un oggetto di metallo, è divertente, i bambini possono giocarci. Se lo prendi solo una volta in mano non è grave. Tuttavia, in tasca, la radiazione entra a contatto con la pelle. Bastano solo poche ore, pochi giorni.
Ma il secondo rischio, che è molto più importante,
ma c'è un secondo rischio molto più grave. In superficie il bossolo si ossida con l'aria e produce polvere di uranio. Se questa viene ingerita, la radioattività è metabolizzata dal corpo e vi rimarrà per centinaia di anni. Questo vuol dire che scomparirà molto dopo essere morti. In questo caso, la più pericolosa è la radiazione alfa, che irradia a breve distanza, ma danneggia molto. Bombarda letteralmente il corpo dall'interno. È la più pericolosa. Sappiamo che l'esercito americano, che è stato uno dei primi a usare l'uranio nelle armi, invece di utilizzare dell'uranio uscito dal processo di arricchimento, che è un uranio pulito, tra virgolette, cioè che non è inquinato da altri elementi radioattivi, l'esercito americano, dicevo, si è rifornito dei rifiuti prodotti dall'industria nucleare civile che escono dai reattori. È mescolato con molti altri radioelementi, quindi è ancora più tossico. È il peggior uranio. Il gioco è fatto. Siamo davanti al crimine perfetto. Significa che sappiamo che ci sono morti, però non ci sono cadaveri. Se volessimo ripulire il Kosovo, sarebbe molto costoso. È scioccante perché con la radioattività nelle attività civili e militari, gli americani e noi francesi abbiamo condannato certe aree del nostro pianeta per l'eternità.
Nous avons condamné des surfaces de notre planète Terre pour l'éternité.
In materia di danni da uranio sulla salute umana, l'Italia è all'avanguardia a livello europeo. Vi sono casi di vittorie giudiziarie ottenute da famiglie di vittime militari. Il Corriere della Sera menzionava nel 2016 43 sentenze vinte da famiglie italiane. La sentenza più importante mai pronunciata su questo argomento è il caso Vacca. Il Ministero della Difesa italiano è stato condannato a un risarcimento di 1,8 milioni di euro ai genitori del soldato morto di un linfoma. Abbiamo sentito parlare dei soldati malati, ma chi si interessa ai civili? Sul territorio, come vivono la cosa gli abitanti?
Come faccio a sapere cosa c'era nelle bombe? Guarda, né io né nessuno in Kosovo abbiamo idea di ciò che è stato gettato sulle nostre teste. Sto parlando della gente, capito? Cosa ne so a riguardo? Voglio sapere, ma chi me lo dirà? Mio figlio vive qui, mio nipote, capisci? Voglio sapere cosa bevo, cosa mangio, voglio sapere tutto, ma non ho modo di sapere. Chi ti dirà cosa è successo?
Ho conosciuto Vera per caso, nella città.
Infermiera di nascita, come si dice?
Sei stata levatrice? Congratulazioni, davvero!
Bravo!
Quanti bambini hai aiutato a nascere?
Ero una levatrice e poi una ginecologa. Prima della guerra era completamente diverso, respiravamo diversamente e ora, già, non c'era nessuno stress, ora è lo stress, è il cancro e tutti i tipi di malattie. Quando sono con 5-6 persone, naturalmente, ne parlo, come potrebbe essere altrimenti? Lo dico subito, dopo la guerra, hai visto cos'è successo? E il peggio, il più imbarazzante, è che non c'è nemmeno lavoro, non c'è lavoro. Hai visto che i giovani sono nei bar, vedi che la città è piena. Invece di andare a scuola si siedono tutto il giorno nei caffè, in piazza. Vuoi che ti porto un altro baklava?
No, grazie.
La leucemia è piuttosto brutta per quello che so. Ho sentito parlare di 2-3 in un anno, 2-3 bambini sono morti di leucemia. 2-3 bambini. È un tumore al sangue. Chissà da dove viene. Sto solo indovinando. Che ti piaccia o no, pensi sempre alla guerra, mi capisci? Per quanto riguarda la NATO, non sono né grata né arrabbiata, sai. Perché la NATO, quando soffrivamo, ha salvato molti di noi. Vedi, quello che hanno bombardato non lo sappiamo, ma dopo la guerra tante persone si sono ammalate, è davvero una cosa incredibile. Il cancro è davvero in ogni dove. In passato, quando avevi mal di testa, cosa facevi? Nessun problema. Ora, se hai mal di testa, fai un attacco, devi andare a fare un attacco, hai paura. Non puoi semplicemente avere un normale mal di testa. Se vai dal dottore, non sai quando il cancro ti piomberà addosso. Nel momento in cui è arrivata la NATO, qua si è cominciato a morire di molte malattie, di molte malattie.
Dove siamo?
Siamo a Prizren.
Puoi dirmi se Prizren è stata bombardata?
Sì. L'antenna TV e diversi quartieri sono stati bombardati. Nella città le forze serbe avevano artiglieria e caserme con carri armati e la NATO li ha bombardati. Nel 1999 Prizren fu bombardata. L'antenna in un giorno è stata bombardata 17 volte, fino a essere distrutta, a cadere. Avevamo molta paura, le finestre tremavano.
Dove eravate durante i bombardamenti?
A casa. Le finestre erano chiuse, così non potevamo essere visti. Le avevamo nascoste con le coperte, perché qui i nostri primi vicini erano serbi.
Enver e Melgie sono pensionati. Mi hanno ospitata parecchie volte a Prizren nell'arco di vari anni. Digli di venire al tavolo con noi. Oggi, secondo te, cosa sta succedendo con la salute delle persone a causa dei bombardamenti?
Io penso che le conseguenze siano ancora importanti, sul piano psichico e fisico. Ci sono molti più casi di cancro a Prizren e dintorni di quanti ce ne fossero prima. Le malattie psichiche si sono sviluppate su larga scala e si sentono ancora oggi. I giovani, i fidanzati, le anziane, i vecchi soffrono ancora oggi le pressioni, le sensazioni psichiche che hanno vissuto durante la guerra.
Siete stati informati del rischio collegato ai bombardamenti?
No, no. Le persone non sono state informate. Abbiamo aspettato di vedere cosa decidessero le grandi potenze. Noi dipendevamo dalle loro decisioni. La gente ne sa poco. E nessuno ha detto niente alla gente qui. Abbiamo sentito parlare di decontaminazione. Sappiamo che le forze della NATO che erano qui in Kosovo non hanno bevuto l'acqua del Kosovo. Non hanno mangiato il pane del Kosovo. Ordinavano acqua e cibo a Salonicco, in Grecia, e non mangiavano niente di qua. È stato allora che ci siamo resi conto che c'era qualcosa. Non era come diceva la gente. Qui la gente ha bevuto e mangiato senza preoccuparsi. E sicuramente adesso ne pagano le conseguenze. Non sapevamo nulla. Era un segreto di guerra. Quali esperimenti hanno fatto? Con quali munizioni ci hanno spruzzato? Con cosa sono state caricate queste bombe? Non lo sappiamo.
Ma avete sentito parlare dell'uranio impoverito?
Ne abbiamo sentito parlare molto, ma solo in modo informale. Nessuno ce n'ha mai parlato ufficialmente. Per niente. Però l'abbiamo letto nella stampa internazionale, ma in Kosovo non è stato detto nulla.
Perché?
Le forze internazionali hanno deciso così e basta.
Eri contento dei bombardamenti?
Tutti erano felici, non solo io. La gente diceva spesso, dai che ci bombardano, così finalmente manderemo via l'esercito, i paramilitari e la polizia serba. L'unico obiettivo per i kosovari era di liberarci, nient'altro, perché c'era molta pressione.
Questa gratitudine è visibile nello spazio pubblico della città. All'uscita di Prizren, verso Pristina, un enorme monumento è stato eretto dalla municipalità nel 2010 per ringraziare la NATO dei bombardamenti, considerati come salvatori. Un altro monumento onora due piloti della NATO morti in un incidente. A Gilan, nell'ovest del paese, c'è una via chiamata Via NATO. Questi segni di riconoscenza all'alleanza sono numerosi. Il dottor Armen lo conferma.
Non lo dovete mai dimenticare. In Kosovo erano pronti a tutto pur di vedere andare via i serbi. Dopo la guerra nessuno ha criticato la NATO. Non sono un politico, quindi non conosco gli altri aspetti, però le persone sono state salvate, sono tornate a casa. Avevano perduto tutto, le case, i documenti. Erano molto felici di tornare a casa, senza avere in testa tutta questa storia dell'uranio. Psicologicamente, nessuno ha criticato il fatto di essere malati per causa delle radiazioni. D'altronde, non hanno queste informazioni. Non mi è mai successo che un paziente dicesse qualcosa del genere.
Il tema della salute in Kosovo non è, in un paese con un'economia fragile, magri guadagni e il trauma della guerra, la priorità degli abitanti. Tuttavia, le molte persone incontrate sul posto non si lasciano ingannare dalle loro condizioni, soggette alle decisioni delle grandi potenze. Le raccomandazioni del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente non sono state applicate e i primi passi per la protezione dei civili non sono avvenuti. La coalizione internazionale per il bando delle armi all'uranio, LIGBIU, chiama un caso morale forte, visto che le autorità kosovare non possono gestire la decontaminazione senza sostegno. La responsabilità della NATO non è sollevata, anche se le loro forze, in sigla come KFOR, sono a tutt'oggi presenti in tutto il Kosovo, che che è diviso in 5 zone sotto lo sguardo internazionale. Nel 2010 la sede centrale della KFOR ha chiarito, con un comunicato alla coalizione IGBU, che non sarebbe più coinvolta nella localizzazione, segnalazione e rimozione dell'uranio impoverito in Kosovo.